Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovati, ben ritrovate. Questa è una nuova puntata di Yesterday's Papers. Oggi è 5 giugno del 2024. Come sapete, questa rubrica vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì di tutte le settimane sui canali delle radio che fanno parte del Gemini Network, in particolare Radiograd, di cui è espressione appunto questa trasmissione. E oggi siamo un po' costretti a parlare di guerra, della situazione che va configurandosi in maniera sempre più pericolosa. Non nascondiamo di avere molto timore, poiché tutti i soggetti che sostengono di voler puntare a una soluzione pacifica lo fanno prevalentemente solo a parole, anzi completamente, aggiungerei io, a parte qualcuno, veramente delle mosche bianche. E quindi la situazione si va collocando su un sentiero di straordinaria preoccupazione, almeno da parte di chi vi parla, poiché l'inasprimento di una situazione già così compromessa potrebbe avere, ecco, degli esiti del tutto imprevedibili e probabilmente sconosciuti all'intera umanità. E il 4 giugno, cioè nella giornata di ieri, è circolata a partire dalle 6:40 del mattino, orario italiano, la notizia per cui sembrerebbe che dopo l'autorizzazione da parte del Congresso statunitense dell'utilizzo di armi di lungo raggio e medio raggio, pare che ci sia stato un primo attacco con missili terra-aria S-300-400 da parte ovviamente di Kiev, quindi dell'Ucraina, nei confronti della Russia in territorio russo. Pare che sia stato colpito una installazione di difesa aerea della città di Belgorod, come dicevo qualche secondo fa, che sta proprio al confine. Nelle ore immediatamente successive non si è avuta né una conferma né una smentita, a tal punto che alcune testate giornalistiche neanche hanno riportato la notizia. Quello che c'è da dire è che l'avvertimento che era provenuto in particolare dai settori russi, in particolare da Ryabkov, che è vice ministro degli esteri, ecco, avrebbe dovuto far ragionare molto su una presa di posizione così importante dal punto di vista militare, poiché la Russia appunto non ha fatto mistero di proporre, virgolettato, conseguenze fatali qualora appunto venissero utilizzate soprattutto le armi statunitense, non semplicemente come difesa ma anche come attacco, soprattutto poiché, ribadisco ancora una volta, questa è una citazione di Ryabkov, ministro di Lavrov sostanzialmente, quindi vice ministro degli esteri, è possibile secondo lui che i militari ucraini possano commettere anche errori di calcolo, quindi un po' si rifà a una sorta di superficialità, secondo lui, nell'aver fornito tutte queste armi così importanti e così offensive all'Ucraina. Le azioni provocatorie, ovviamente, dice lui, non saranno accettate, e gli Stati Uniti, qualora dovesse avvenire e quindi venisse confermato, diciamo noi, questo attacco, virgolettato ancora una volta, sono le sue parole, avranno un prezzo da pagare. È evidente che qui si sta parlando di alzare enormemente il livello di intensità del conflitto, e a me sembra abbastanza chiaro che ormai si stia sdoganando in maniera completa l'utilizzo di armi nucleari tattiche, quindi quelle, diciamo, tra mille virgolette, a bassa intensità, ma che potrebbero sconvolgere completamente soprattutto quello che è l'assetto di vita di molta della popolazione del continente europeo e anche degli altri. Ovviamente sappiamo bene che operazioni di questo genere poi determinerebbe una rapidissima escalation, le cui conseguenze, come dicevo a principio di questo Yesterday's Paper, sono completamente imprevedibili. Del resto Zelensky continua ad avere appoggio da tutte le parti, nonostante sia divenuto effettivamente un presidente illegittimo, a proposito di dittatori che si vanno cercando dappertutto, poiché il suo mandato è scaduto ormai da tempo. Il suo quinquennio dovrebbe essere scaduto, se la memoria non mi inganna, già il 20 maggio o giù di lì. Ovviamente non si fanno elezioni perché si sta in guerra, però ecco, ricordiamoci che è un presidente che è stato eletto ormai diverso tempo fa, e non è affatto scontato che lui avrebbe nuovamente il sostegno, anche alla luce del fatto che l'opposizione interna, ricordiamo che Zelensky, uno dei primi provvedimenti che ha preso proprio quando è cominciata, diciamo, la parte importante dell'invasione russa e quindi poi della risposta ucraina, ha messo fuori legge tutti i partiti di sinistra, quindi a proposito ancora una volta di dittature. Quello che continua a preoccuparci è la superficialità con cui si porta avanti e come poi tra l'altro viene gestita dai media la cosiddetta conferenza di alto livello, virgolettato ancora una volta, di pace, che si dovrebbe tenere tra il 15 e il 16 giugno in Svizzera, per cercare di individuare appunto una soluzione al conflitto russo-ucraino. Ecco, è stata presentata in molti luoghi con tanti orpelli e con uno spirito falsamente, aggiungiamo noi, pacifista, poiché, immaginate un po', la Russia non è stata invitata. E quindi potete immaginare una conferenza di pace senza uno dei due guerreggianti. Ecco, verrebbe un po' da ridere se non fossimo al corrente di chi stiamo parlando e di quali sono gli obiettivi di queste pantomime. Ecco, ci verrebbe fortemente da ridere. Però attenzione, questi sono un po' il metro, rappresentano della gravità della situazione, poiché appunto cercheranno appunto di colpevolizzare la Russia di non essere stata presente, e quindi ovviamente nei prossimi giorni di attribuirle la colpa di tutto ciò che sta succedendo, ripeto ancora una volta, con delle conseguenze che al momento non riusciamo neanche a immaginare. Non è un caso che la Cina innanzitutto e anche recentemente l'India abbiano dichiarato di non partecipare, aggiungiamo noi giustamente. Xi Jinping ha detto, e questo lo condividiamo, mancano le condizioni primarie per fare una seria conferenza di pace. Leggo ancora le sue parole: poiché la partecipazione paritaria di tutte le parti coinvolte in una discussione equa di tutte le proposte disponibili è assolutamente preclusa. Ricordiamo che la Cina, anche insieme al Brasile, aveva presentato una propria roadmap che voleva discutere, ma anche su questo abbiamo dato notizia, sono gli Yesterday's Papers di alcuni giorni fa. Ebbene, insomma, è venuta a meno, non se ne è parlato e sicuramente non sarà oggetto appunto di discussione in questa conferenza, tra virgolette, di alto livello. E quindi la situazione, ecco, si colloca su un piano estremamente complesso. Immediatamente Zelensky, dinanzi a un più che ovvio diniego da parte della Cina, ha detto che la Cina sta lavorando al fallimento della conferenza, ma abbiamo detto tante volte che comunque la si voglia vedere. La Cina fa parte di un blocco economico che in Ucraina e in Palestina, anche in Yemen, sta guerreggiando, appartenendo appunto a un'area valutaria ostile a quella del dollaro, e quindi non ci stupisce che Cina e India si siano un po' allineate, almeno da questo punto di vista. E la Cina ovviamente, con i suoi esponenti diplomatici, ha dovuto rispondere a Zelensky dicendo che nessuna pressione sui paesi che non hanno deciso di aderire appunto alla conferenza di pace. Come vedete, il tentativo provocatorio di Zelensky è continuo. Quindi diciamo che anche da questo punto di vista la parola pace viene adoperata molto strumentalmente, e abbiamo il sentore che anche ciò che stia avvenendo a Gaza, voi sapete bene che è un momento in cui un piano di pace, di cessate il fuoco più che altro, è stato proposto. Sembra che Hamas non abbia rifiutato il piano, ma invece Netanyahu stia continuando ad andare avanti, sostenendo l'importanza di continuare appunto a devastare il territorio di Gaza e praticamente a eliminare la popolazione locale. dicendo che la guerra si fermerà solo quando Hamas sarà completamente distrutta, probabilmente quando non esisterà più la popolazione palestinese, aggiungiamo noi. Ecco, dinanzi alla parola pace si vanno configurando invece degli scenari molto distanti da essi, ed è questo il caso in cui appunto quello che è un concetto viene a scadere e a essere definito come un vocabolo che si svuota sempre di più di contenuti, ai noi. Ringrazio tutti e tutte per la cortese attenzione e vi do appuntamento nelle prossime giornate.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.